Sono le 15:13, in questo momento siete sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Come vi avevamo annunciato, abbiamo il collegamento con un esponente del movimento No Tap, Gianluca Maggiore. Buongiorno Gianluca, ci senti?
Benissimo, buongiorno a voi.
Benissimo, ci sentiamo proprio bene oggi. Bene, bene, bene. Allora, buon 2019 al movimento No Tap e che continui questa bellissima lotta che sta portando avanti anche con dei bei risultati. Gianluca, però io vorrei cominciare un po' con degli anniversari. Allora, prima di tutto, il 9 dicembre del 2017 c'è stato proprio un arresto della democrazia, proprio è stata arrestata la democrazia, lo Stato di diritto si è praticamente fermato in quel bellissimo Salento, perché è successo che 52 attivisti sono stati malmenati, addirittura alcuni messi in ginocchio e ammanettati, ci sono state denunce per aver preso addirittura la parola, denunce per un furto di zerbino, multe per aver dissentito alzando le mani, e quindi ci sono partite giustamente delle denunce per abuso di potere, tortura, lesioni personali e quant'altro. Allora, a distanza di 13 mesi, Gianluca, vogliamo prima di tutto aggiornarci sulla situazione di quanto oggi sia a livello legale la battaglia che giustamente il movimento deve portare avanti, e poi vi ricorderemo Liban, a cui fare dei versamenti per sostenere le lotte legali che il movimento sta portando avanti. Quindi questi 52 attivisti che hanno subito questi violenti soprusi, di fatto testimoniando il blocco della democrazia, lo Stato di diritto, praticamente non solo per questo motivo ma soprattutto per quanto riguarda le violenze personali, qui si è fermato.
Beh, diciamo che questa parte dell'intervista sarà molto breve, perché rispetto a un anno fa non è cambiato niente, nel senso che comunque le denunce fatte e portate avanti dal team di legali che segue il movimento No Tap e anche da privati e via dicendo, praticamente sono ancora a carico di ignoti. Cioè praticamente in un anno ancora nessuno si è preso la briga di capire chi c'era a comandare questo, più che arresto direi fermo illegale, usiamo i loro termini che più
sì.
ancora non si sa assolutamente niente di questa situazione, non è cambiato assolutamente.
Quindi diciamo che sì, le denunce agli attivisti sono rimaste,
sì.
Non c'è un proseguo ancora tutto questo.
Le denunce sono rimaste, qualcuno è già arrivata a fine indagini, è arrivato l'avviso di garanzia, quindi andrà a processo, anche roba di 2-3 mesi fa, 4 mesi fa, tipo dei violazioni di fogli di via, che sono violazioni che il foglio di via è un provvedimento amministrativo, cioè cose abbastanza leggere, sono arrivate diciamo a processo nell'arco di pochissimo, e invece fatti gravi come tu stessa dicevi, l'interruzione della democrazia che si è avuta a dicembre 2017 con il fermo dei 52, non hanno ancora, il fascicolo rimane ancora a carico di ignoti, nessuno si è preso la briga di nemmeno di aprire questi fascicoli.
Quindi è tutto fermo.
Esattamente.
Metteremo una bella maschera di Mazinga anche su questi fascicoli, ma poi diremo perché questa maschera di Mazinga. Va bene, senti, però se non hai altro da aggiungere a questo, possiamo dire che il professore Pazio Antonio Luceri invece è stato assolto insieme a tutti gli altri attivisti greci il 14 dicembre di quest'anno, giusto?
Guarda, io non ho molto contezza di come funziona la giustizia greca. Sicuramente qua avremmo parlato di uso pretestuoso della polizia o dello stato di polizia, mettiamola meglio così, visto e considerato che in pratica queste accuse poi sono andate in un nulla di fatto. Perché dico, queste persone erano accusate di essere nei loro terreni, non so se mi spiego.
Beh, anche voi siete stati accusati di aver alzato le mani per dissentire, di aver preso la parola e siete stati denunciati, insomma, no?
Sì, ma diciamo che noi abbiamo ancora, siamo tutti creduloni, no? Crediamo ancora che l'Europa non sia giunta con la democrazia solamente in Italia, invece pensiamo che magari in altri stati, tra virgolette, europei ci sia la possibilità ancora di dissentire di andare a chiedere giustizia e di ottenerla. Invece scopriamo anche queste vicende che praticamente siamo tutti allo stesso livello, non so se mi spiego.
Certo, quando poi ci sono le multinazionali che insomma sappiamo quanti miliardi hanno elargito in giro, è ovvio che poi c'è quello che oggi possiamo vedere anche in Salento. E per esempio cosa è successo? Che ci sono state delle denunce non solo a carico di TAP ma anche di alcuni personaggi. Ci puoi aggiornare su questo?
Beh, in realtà non è che ci sono state delle denunce, è arrivata la conclusione delle indagini e credo che era il 19 di dicembre o il 16.
Il 16, perché io vedo un post del 17 ed ecco che la procura della Repubblica del Tribunale di Lecce,
quindi sì. Praticamente oggi sono scaduti, o ieri, il mese scorso era il 31, i famosi 20 giorni che gli era stati concessi per fare memorie e per nominare un avvocato, e quindi praticamente quello era il famoso avviso di garanzia, no? Abbiamo concluso le indagini, le cose secondo noi stanno così, rispondici, dacci un nome di un tuo avvocato di fiducia e mandaci delle memorie se vuoi essere ascoltato. Quindi sono arrivati 16 avvisi di garanzia, almeno così era scritto su tutti i giornali. In realtà gli avvisi di garanzia sono ben 17.
Ah, ecco.
Perché sotto il nome di Trans-Adriatic Pipeline in realtà c'erano due nomi, c'era ben chiaro e scritto nelle persone di, e uno è l'avvocatessa De Michelis e l'altro è l'ingegner Luca Schieppati, che detti così questi nomi non fanno, diciamo così, molto notizia, però si ricollegano ad altre questioni molto serie, perché tutti e due ricoprono questi grossi ruoli importanti in TAP e gli stessi identici ruoli li coprono per SNAM. Quindi
dici, illuminaci su questi ruoli e poi i capi di imputazione che sono stati riconosciuti.
Beh, in generale se ne è parlato poco, anche perché ritengo che i giornali non avessero l'atto completo, comunque è sempre una cosa un po' complessa da leggere. In questa situazione, praticamente in questo atto della procura, si contestano tre gruppi di reati, tra cui anche la costruzione della zona rossa, famosissima.
Sì.
Cioè, praticamente, giusto perché abbiamo parlato prima dei 52, che sono stati accusati di aver violato la zona rossa, beh, la zona rossa è sotto inchiesta. Cioè, praticamente è scritto nero su bianco sul provvedimento della procura che il decreto prefettizio non è permesso a costruire. Mm-hmm. Cioè significa che loro con il decreto di sicurezza della prefettura non potevano sbancare la palude, creare una recinzione in zona vincolata e cose del genere. Quindi quei 52 avevano tutto il diritto di
manifestare
dove volevano.
Esatto. Di manifestare. Scusami? Avevano il diritto di manifestare.
Assolutamente sì, almeno questo così scrive preliminarmente la procura, poi ci sarà un processo, però mi sembra un po' improbabile che questo fatto sia confutabile, diciamo così. Un'altra cosa che ha sollevato, sono tre i gruppi di reati molto pesanti. Un altro gruppo di reati è quello relativo alla costruzione del cantiere di masseria Le Paesane,
sì,
dove è stato arrestato un compagno.
Sì.
Quindi questo compagno è stato arrestato perché manifestava il suo dissenso con ragione. Corretto. Non so come spiegare questa cosa, però una persona che viene arrestata, viene arrestata perché sta là e sta manifestando, e poi si scopre a distanza di mesi che la polizia stava difendendo la costruzione di un cantiere che non avrebbe supposto essere costruito.
Stava difendendo qualcosa di indifendibile, di illegittimo.
No, indifendibile secondo me no, perché ci hanno abituato a riuscire a difendere anche l'indifendibile. No, no, questi stanno proprio difendendo qualcosa di illegale. Assolutamente, assolutamente illegale. Hanno allargato la fascia di lavoro a 40 metri dove essere di 18, hanno costruito una recinzione in zona paesaggistica, non lo potevano fare, hanno spiantato gli alberi in un periodo che non li potevano spiantare. Mi sembra un bazzecole, diremmo.
No, bazzecole, c'è anche l'altro gruppo di reato, no? Quello di inquinamento.
Quello è ancora più pesantuccio. È pesante perché quel reato contestato dà uno schiaffo a tutta questa stampa ben informata che qualche giorno prima aveva scritto: non c'è inquinamento nella falda di San Basilio, perché l'ha detto ARPA o TAP. In realtà la procura li ha rinviati tutti a giudizio perché l'inquinamento in realtà c'era, e questo è abbastanza eclatante, perché gli stessi giornali che sbandieravano il fatto che TAP non aveva inquinato la falda poi si sono dimenticati di lanciare la notizia dicendo che c'erano 16 indagati per aver inquinato la falda.
Sì.
Tutto questo a distanza di una settimana.
Ma noi già abbiamo detto più di qualche volta che i giornali sono asserviti, quindi quando leggiamo quello che scrivono questi giornaletti dobbiamo ovviamente decodificare al contrario. Di questo ormai siamo abituati. Ecco. Però la cosa più grave che a me preme sottolineare, che con tutte queste denunce che ci sono state, non solo il vincolo paesaggistico violato, gli abusi, l'inquinamento, hanno ripreso ad espiantare gli ulivi questi bastardi, questi criminali, questi maledetti, si sono permessi di nuovo, hanno continuato a espiantare i monumenti del Salento.
Questa è una cosa che, ti dico, ci ha lasciato un po' perplessi tutti quanti. Perché in realtà loro hanno fatto sto annuncio di questo espianto, noi sul cantiere ci siamo stati, sì, 8 ulivi li hanno effettivamente espiantati e spostati di 50 metri, però devo dire che l'annuncio rispetto alla reale portata dei lavori era veramente troppo altisonante, non so se mi spiego.
Sì.
E poi devo dire che ieri, dove non è arrivata la procura di Lecce o i notaf, è arrivata la divina provvidenza, mettiamola così.
Esatto.
Non so se hai seguito,
sì, dicelo
tu, la vicenda di questo famoso canopy che doveva salvare gli ulivi del Salento. Sì. Adesso praticamente ha un'altezza media di 10 centimetri dal suolo, in pratica.
Cioè, spiega un po' cos'è questo canopy, perché chi non ha magari avuto la possibilità di vedere le immagini che avete pubblicato non sa cos'è il canopy e dice: ma che cos'è che sta a 10 centimetri da terra? Magari illuminaci un po' tu, Gianluca.
Loro praticamente hanno ottenuto una deroga al decreto Xirella che vieta lo spostamento di piante vettore o di piante infette, e l'hanno ottenuto seguendo dei parametri fitosanitari, devo dire, anche abbastanza stretti. Uno di questi parametri fitosanitari, queste prescrizioni fitosanitarie, prevede la costruzione di una serra che separi la pianta dal vettore di questo presunto batterio, che sarebbe sta benedetta sputacchina, povera anima.
Sì, sì.
Che praticamente si dovrebbe costruire una serra in cui praticamente gli ulivi stanno dentro, non hanno contatti con l'ambiente esterno e quindi non inoculano o non ricevono il batterio, ammesso non concesso che esista. Loro giustamente queste serre non ce l'avevano in valutazione di impatto ambientale e hanno costruito, e questo è stato anche un grosso braccio di ferro legale con le istituzioni locali, col comune, queste serre, che in realtà non sono delle serre ma sono semplicemente dei pali infissi nel terreno con dei cavi d'acciaio, e sopra praticamente come pareti e come tetto hanno una specie di rete antinsetto molto sottile,
cosiddetto canopy,
che loro definiscono questa struttura canopy. Sarà pubblicizzata questo supereroe che salverà gli ulivi del Salento e via dicendo, ai primi 20 cm di neve, adesso è alto 10 cm con gli ulivi sotto, purtroppo. Oddio, gli ulivi non è che si siano fatti niente, cioè. Però praticamente tutti questi soldi spesi per c'erano più di 600 ulivi sotto questi tendoni che sono divisi in tre sezioni, praticamente adesso è tutto raso al suolo sotto il peso della neve. Qual è la situazione adesso? Che praticamente loro preparavano un altro espianto in località San Basilio, preparavano un espianto vero, serio, in località Il Capitano, però adesso non hanno più un posto dove mettere gli ulivi, a meno che finché loro non cominciano a riparare tutta questa problematica.
E meno male.
Sì, no, dico. la parte mediatica è che loro hanno pubblicizzato questo canopy come fosse la soluzione di tutti i mali, poi alla fine è caduto come un castello di carte.
Senti Gianluca, il 29 dicembre c'è stato un altro episodio singolare. Mi dia i documenti? No, mi dia lei i suoi documenti, mi faccia, si qualifichi, chi è per chiedermi i documenti? Ci racconti un po' cosa è avvenuto?
Se vogliamo ridere un po', dobbiamo dire che siamo stati molto dispiaciuti dal fatto che il compagno sia stato rilasciato conoscendo il soggetto.
No, ricominciamo da capo, che cosa è successo quel 29? Dove eravate e che stavate
Niente,
facendo?
Praticamente si stava facendo la solita operazione che da un po' di tempo si organizza. Praticamente loro, per andare dal cantiere alla prima provinciale, hanno 3,5 km di una strada molto stretta di campagna, asfaltata ma molto stretta, e questa strada interpolerale non può essere, diciamo così, bloccata, e ogni volta in pratica si formano delle lunghe code di mezzi che entrano ed escono. Entra solamente un mezzo pesante alla volta ed esce solamente un mezzo pesante alla volta, e noi passeggiamo semplicemente, noi facciamo questi 3,5 km a passo d'uomo tranquillamente, andiamo. Prima di questa nevicata, ma credo che si riprenderà, c'era un sacco di rucola, cicore,
E ognuno si fa la sua bella insalata.
Esattamente, giravamo tranquillamente nella zona, e ogni volta che un camion usciva impiegava circa un'oretta prima di arrivare per fare questi 3,5 km in pratica. Stiamo parlando di mezzi pesanti, carichi di terra. Che cosa è successo? Che a qualcuno delle forze dell'ordine non gli andava di passeggiare, stava un po' nervoso, che ne sai, ognuno ha i suoi problemi di famiglia, e via dicendo, e alla fine hanno cercato di spostare in malo modo una ragazza che è caduta a terra, un altro ragazzo di Martignano, che è vicino qui, vicino a Melendugno, ha cercato di difendere questa ragazza, e un signore in borghese gli ha chiesto i documenti, e lui giustamente ha detto
che era Mazinga, poi no? Era Mazinga?
Sì, esatto. Ma tu chi sei? e lì è scoppiata, almeno da parte del signore in borghese, una rissa da bettola, non so come definirla, e c'era questo signore in borghese che gli faceva al nostro compagno: spingimi. Io gli ho detto: perché ti dovrei spingere? Dammi i documenti, chi sei? E poi è stato preso questo ragazzo e portato in questura.
Cioè il signore in borghese chiedeva al vostro compagno di essere spinto?
Sì, in tono da provocatorio, diceva ad Antonio, a questo ragazzo: spingimi. E quello diceva: no, non ci spingo, dammi i documenti, chi sei?
Quando il ragazzo si è permesso di chiedere i documenti?
Sì, l'hanno portato in questura.
Ah, come si è permesso di chiedere
tutto,
i documenti?
Tutto giustamente, interamente ripreso da cellulari, telecamere.
Ma infatti, come si fa oggi ad essere così, e dico solamente così, a provocare così con tutta una comunità che ti sta riprendendo poi a quel punto? Ma credono davvero di essere supereroi, dei intoccabili? Ma veramente credono di avere questi superpoteri per poter trattare la gente come gli pare, anche se ci sono telecamere o cellulari che li riprendono?
Guarda, io non so che cosa pensano di fare o di essere. Noi siamo là con estrema tranquillità, non abbiamo nessun problema a palesare che siamo contrari a quest'opera, e ci muoviamo in maniera che tutto vada per le lunghe. Non so se mi spiego.
Ma se tra qualche mese hanno finito, hanno detto che ormai è quasi finita l'opera, Gianluca,
sì,
che
no,
dici?
Sì, sicuramente.
Scusa, no? È quasi finito.
Sì, manca solamente una mano di vernice, perché sì, il colore che hanno dato non gli è piaciuto.
Vabbè, bando alle ciance, noi ogni tanto ci facciamo delle bellissime chiacchierate con Gianluca, ci ridiamo su, perché ovviamente ci viene da ridere di un'opera che doveva essere un tubicino e invece già ci sono 17 denunce per gravi capi di imputazione di reati commessi, e secondo il loro progetto dovrebbe essere un piano terminabile entro marzo 2020, se non mi sbaglio, no?
Maggio. 16 maggio 2020
dovrebbe essere già tutto, quindi manca giusto la pennellata di vernice, come ti dicevamo,
sì,
e
sì,
tutto è pronto, ecco, quando invece sappiamo bene lo stato dell'arte quale sia, e non ci fa altro che sorridere questa situazione. Meno invece l'interruzione di democrazia, meno invece le lesioni personali che hanno coloro che hanno giustamente diritto a manifestare a prescindere, che è un diritto inalienabile, soprattutto quando poi si va a difendere un territorio che ormai con carte alla mano è stato violato, abusato, e di quanto ne vogliamo mettere ancora, ne mettiamo. Questa cosa ovviamente non ci dà anche più forza di andare avanti. Ecco, tutto sommato possiamo dire: ragazzi, noi abbiamo già il diritto di manifestare contro l'abuso di potere che hanno questi signori servi, i servi delle multinazionali, i governi servi, tappetini fino all'ultimo sbirro in borghese, che si permette di provocare in questa maniera per poter portare poi qualsivoglia attivista in questura. Ma diciamo, siamo orgogliosi di avere un'intelligenza e una resistenza che ovviamente insomma è evidente poi quello che c'è, no? È evidente, e secondo me Gianluca, la lotta paga.
Ma noi andiamo avanti, non ci fermiamo, troviamo riscontri anche fuori da questa zona, assolutamente. Io voglio, sfruttandoli al massimo, voglio ripubblicizzare quella che sarà una manifestazione a livello nazionale contro queste grandi opere inutili imposte.
Quando?
Che si svolgerà il 23 di marzo a Roma.
Sì.
E sta vedendo veramente uno sforzo enorme di tutti i compagni Notav, di tutti i comitati interessati dalle più disparate opere inutili. Per arrivare a una manifestazione condivisa che veramente faccia vedere che noi ci siamo tanti e non siamo più assolutamente disposti a subire queste opere che non fanno altro che distruggere anche la possibilità di un futuro a noi e a chi verrà dopo di noi.
Certo, quindi noi ribadiremo la manifestazione nazionale del 23 marzo a Roma, ricordando che comunque ci sono stati oltre 70.000 NOTAV che hanno manifestato lo stesso giorno che i NOTAP hanno manifestato, l'8 dicembre appunto, quindi si convergerà tutti quanti a Roma e facciamo appello a una grandiosa manifestazione contro non solo il principio della grande opera inutile, ma contro il sopruso che qualsivoglia governo ha servito alle multinazionali voglia perpetrare sul nostro territorio a danno della salute, dell'ambiente, dell'economia, del futuro, di tutto quello che sia. Qui c'è una mentalità malsana, ovviamente, che al soldo delle multinazionali compie gli scempi che sta compiendo. Quindi noi continueremo a ripetere questa manifestazione del 23, continuiamo a dire che comunque la lotta vede dei costi e quindi vi invitiamo ad andare sia sul sito, mi ripeti l'indirizzo del sito, Gianluca, per cortesia?
www.notap.it, semplicissimo.
Benissimo, oppure Movimento NoTap su Facebook, lì troverete l'IBAN dove poter sostenere tutte le spese legali che giustamente bisogna comunque questi avvocati aiutare, no? Ma non solo, insomma, la lotta non è una cosa gratuita, purtroppo. Gianluca, qualche altro aggiornamento, qualche altro suggerimento, qualche altra cosa ci vuoi dire prima di lasciarci e di aggiornarci?
Ma i prossimi appuntamenti, ma stasera ci abbiamo una splendida tombolata, siete tutti invitati. Una tombolata NoTap per finanziare la lotta.
Sì, ma volevo prima di chiudere in bellezza anche un piccolo ricordo a Gualtiero Palermo, no? Che tanto ha dato anche nei lavori del movimento, giusto?
Sì, il 30 di dicembre scorso Gualtiero ci ha lasciato all'improvviso. Che dire? Lo dobbiamo ricordare esattamente come era lui, una semplicità e una disarmante. E lo ricorderemo nelle immagini che ha impresso e che ci ha regalato in tutti i suoi, in tutte le azioni.
Sì, perché lui era uno che era sempre lì con la sua videocamera, lavorava insieme anche a Baba Paradiso, cioè tutti coloro che stanno documentando in maniera eccellente tutto quello che avviene in Salento ultimamente.
Loro facevano e fanno un lavoro incredibile, che sia documentale, perché comunque chiunque viene per conoscere la situazione, diciamo, attuale e passata, ha nel loro archivio sicuramente un punto di riferimento importantissimo, ma soprattutto quell'archivio è stato utilizzato più volte per respingere gli attacchi repressivi delle forze dell'ordine.
Sì, diciamo che sono il vostro archivio dati preziosissimo.
Assolutamente sì.
Quindi, perché mi è venuto in mente Gualtiero mentre oggi, adesso mi parlavi della tombolata di oggi, perché è stata rimandata, giusto?
Esattamente.
È stata rimandata in segno appunto di, insomma,
di rispetto
per Gualtiero che ci ha lasciati. Quindi oggi invece si concluderanno, diciamo, questo periodo festivo con la tipica tombolata a finanziare la lotta.
Esatto.
Dove?
Da domani ci rivediamo sul cantiere.
Eh beh, certo. Dove si terrà la tombolata, dicevamo, casomai qualche...
Al solito info point di Melendugno, sull'incrocio per San Foco, in pratica. Abbiamo questo punto ormai strategico,
certo,
da dove si può osservare tutti i mezzi che vanno al cantiere se qualcosa si muove.
Le grandi vedette salentine. Senti Gianluca, come sempre noi ti siamo grati delle preziose informazioni che ci dai, dei preziosi aggiornamenti su questa lotta che piano 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 sta riuscendo a rompere, non dico i ponti, ma i tubi. No, fa come l'acqua che rompe i ponti, voi romperete sicuramente i tubi prima che vengano deposti per la chiusura dei lavori di maggio 2020. Gianluca, un grazie di cuore, a te.
Grazie a voi.
Una buona ripresa della lotta e ci aggiorneremo sicuramente prestissimo. Ciao.
Ciao, buona serata.
Ciao.